Nella diapositiva 6 vi viene ribadito come una dorsale oceanica sia il luogo dove abitualmente si collocano isole costituite da vecchi vulcani spenti e vulcani sottomarini. Man mano che il vulcano invecchia e quindi si allontana dalla zona della corrente convettiva in azione, la sua alimentazione diminuisce e quindi tende ad estinguersi. Nello schema riportato nella diapositiva 6, vediamo come nella figura B venga evidenziata la zona di assottigliamento della crosta terrestre, indicata con quella riduzione prossima alla faglia, conseguente ad una condizione di corrente convettiva ascendente. E se da questa parte la crosta di fatto si crea, in altre parti la materia si deve distruggere e ciò si ha ovviamente nelle zone di discesa della corrente conventiva ove due zolle adiacenti di crosta vengono a contatto. Dal contatto una delle due zolle passerà sopra l'altra. E questo peraltro comporta anche la formazione di montuosità presenti nella crosta terrestre, nelle varie zolle della crosta terrestre, come evidenziato anche dalla diapositiva precedente. Le zolle traslano e ruotano e la rotazione deriva proprio da movimenti della crosta terrestre che possono essere traslazionali e muoversi quindi in senso ortogonale al piano del disegno riprodotto nella diapositiva 7, ma quindi possono essere di trazione o di compressione, ma possono essere anche caratterizzate da movimenti relativi di tipo taglio fra una zolla e l'altra. Si generano in questo caso quella che viene denominata come faglia trasforme, perché trasforma un movimento di fatto di traslazione in un altro di rotazione. I diversi movimenti nel passare dei millenni caratterizzanti queste zolle ha portato alla trasformazione dalla originaria Pangea all'attuale configurazione della nostra crosta terrestre, con la definizione dei continenti così come siamo ora. Questo è quanto vi viene mostrato nella diapositiva 8, che vuole in qualche modo schematizzare proprio quello che è successo a partire da 360 milioni di anni fa ad oggi. Dall'originaria Pangea all'attuale configurazione dei continenti. Nella diapositiva 9 invece vedete ribadito quello che osservavo prima riguardo alla possibilità di avere differenti tipologie di faglie. Vediamo da questa mappatura come effettivamente alcune zolle siano reciprocamente tendenti alla trazione, altre alla, ovviamente alla compressione, ma siano presenti anche delle faglie trasformi. Ovviamente ben nota purtroppo in relazione all'importanza dei terremoti legati ad essi, una faglia trasforme ben nota è quella di Sant'Andrea, lo vedete proprio in prossimità del continente americano, a separare la placca nordamericana dalla placca pacifica. Passiamo a introdurre alcune definizioni. Che cosa si intenda per epicentro, cosa si intenda per ipocentro e per distanze epicentrali, ipocentrali e focali. Innanzitutto gli epicentri indicano la posizione sulla superficie terrestre che corrisponde alla verticale dal punto in cui il terremoto ha origine. L'ipocentro è la posizione in profondità sull'allineamento dall'epicentro individuato. Praticamente l'ipocentro è proprio inteso come il punto di innesco dell'origine di un terremoto. La distanza epicentrale è la distanza di un punto dall'epicentro e la distanza ipocentrale è la distanza di quel punto dall'ipocentro. La distanza focale non è altro che la distanza tra ipocentro ed epicentro. Introdotti questi concetti e ritornando anche a quanto osservato riguardo alla caratteristica della faglia di Sant'Andrea individuata come faglia trasforme, possiamo sempre nell'ambito della teoria alla base dell'origine dei terremoti, ricordare quanto osservato dal geologo e sismologo americano Reid negli anni 30, che di fatto si rese conto di come un terremoto fosse legato proprio a questo movimento relativo tra zolle adiacenti. Cosa osservò Reid? Ovviamente lui polarizzò la sua attenzione sugli eventi sismici più importanti degli anni 30, diciamo accaduti in prossimità della faglia vicino a San Francisco, e vide che si rese conto che dopo un evento sismico la vegetazione originariamente omogenea cominciava ad avere in prossimità della frattura che si era generata conseguentemente al terremoto delle variazioni di allineamento e delle discontinuità che però avvenivano secondo un movimento di tipo taglio. Quindi di spostamento relativo tra le zolle, abbastanza coerente ad un movimento appunto di scorrimento di una zolla rispetto ad un'altra. E fu da qui che Reid cominciò a correlare l'origine di un terremoto proprio al movimento delle zolle. La sua teoria però non ebbe molta fortuna perché di fatto all'epoca non non venne accettata perché all'epoca non si conosceva il motore dello spostamento delle zolle, di fatto identificato ora nel moto delle correnti convettive che dal nucleo portano calore in superficie. Ora ovviamente essendo stata definita la teoria della tettonica a zolle, ovviamente invece è stata recuperata questa teoria e ad essa viene attribuito effettivamente il principale meccanismo formatore di un movimento di un evento tellurico. Sempre rifacendoci al fatto che la crosta terrestre è legata alla natura il movimento della crosta terrestre è legato alla natura del moto convettivo al di sotto di essa, possiamo ancora una volta esaminare ciò che è accaduto per esempio in occasione dei terremoti di Sumatra e di Samoa, che sono stati due eventi molto forti attorno fra i 7-8 e gli 8-3 di magnitudo come intensità sismica, anche se scorrelati l'uno dall'altro. A questo punto aggiungo un'altra considerazione importante. Nella diapositiva 13 vedete evidenziato all'interno del cerchio arancione una nota sulla generazione degli tsunami. Bene, vi ribadisco come gli tsunami si verifichino, quindi la generazione di onde anomale conseguenti ad eventi tellurici, si verificano quando il terremoto che in qualche modo coinvolge anche delle porzioni dei nostri mari superano i 7,5 di magnitudo Richter. Generalmente se l'evento sismico ha un'intensità minore, lo tsunami non si verifica. Ciò è quanto è successo anche nel caso di questi eventi. Parlo di eventi separati perché il terremoto delle Samoa si è verificato pur a distanza di pochi giorni, si è verificato ove la placca del Pacifico si scosta con quella australiana, e la placca del Pacifico va sotto quella australiana e si muove verso questa a una velocità di circa 86 mm all'anno. Questo sisma è avvenuto ad una profondità di 18 km con un'intensità di 8,3 di magnitudo Richter. Il terremoto di Sumatra, che invece ha fatto registrare una magnitudo di 7,6, si è verificato dove si trovano la placca australiana e la microplacca di Sonda. La placca australiana si muove verso nord-est di circa 65 mm all'anno. Andiamo a vedere invece cosa sia successo in occasione del terremoto del Giappone del 2011. Vi riporto e accento l'importanza della considerazione di questo evento a paragone anche dei nostri eventi nazionali, proprio per il fatto che questo evento, pur di altissima intensità sismica, tant'è che si è registrato una magnitudo di 8 e 9, come ribadito nella diapositiva 15, ovviamente procurando in questo caso anche un maremoto, ed avendo una prolungata serie di scosse di assestamento, anch'esse con magnitudo rilevante tra i 5 e i 6 e 6, di fatto è stato un evento che ha prodotto la maggior parte dei danni proprio in ragione del maremoto adesso innescato. E questo, come vedremo nelle successive lezioni, dedicate un pochino più alla vulnerabilità sismica degli edifici, quindi alla predisposizione degli edifici a subire danno in conseguenza di un evento sismico. Di fatto, gli edifici, essendo in Giappone, essendo realizzati con tecniche abbastanza moderne, più o meno moderne, di fatto hanno subito danni soltanto soprattutto in relazione al fatto che effettivamente nei confronti di un maremoto è difficile riuscire a proteggere una costruzione che si trovi ad essere aggredita da onde anomale alte anche fino a 10 metri, come peraltro si è verificato in questo caso.